Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza vogliamo parlare di papà. Come, diciamo, possono gestire i nuovi papà il grande cambiamento di questo loro ruolo? L'abbiamo capito, in questi anni sono molto cambiati, non sono più le comparse, diciamo, quasi silenziose di un tempo, ma sono davvero protagonisti attivi, presenti, emotivamente coinvolti. Comunque, dietro l'entusiasmo si può comunque nascondere un vortice di preoccupazioni, di domande, no? Tutti si domandano a un certo punto: ma sarò all'altezza? Come faccio a conciliare tutto? Che tipo di padre voglio essere? Domande che arrivano perché questa trasformazione, guardando anche a quello che erano le generazioni precedenti, non è solo pratica, ma può essere anche profonda, personale, un viaggio che richiede coraggio, ascolto, capacità in qualche modo di reinventarsi. Oggi vogliamo parlare di tutto questo con Alberto Pellaio. Credo nella Svizzera italiana lo conoscono quasi tutti, è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva ed è sempre molto attivo anche nella nostra zona con seminari, momenti di incontro con le famiglie, viene spesso chiamato anche da scuole e da varie associazioni. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Carlotta e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, dicevamo, vogliamo parlare dei papà. Tu sei comunque, oltre che medico, autore di numerosi libri che si occupano in generale della famiglia, dei figli nella loro età evolutiva, e hai scritto anche due saggi proprio sul papà, sui nuovi papà, sul cambio di questo ruolo fondamentale.
Sì, è vero, io ho scritto due libri, Da uomo a padre e Nella pancia del papà, ma al tempo stesso poi io sono genitore di quattro figli ed effettivamente il mio percorso professionale ha incrociato tantissimo poi la mia vita personale e questi due elementi si sono proprio nutriti a vicenda, abitando il territorio della paternità. Sia per mestiere incontro veramente tanti genitori, sia proprio per mandato esistenziale. Ho cresciuto quattro figli negli ultimi 26 anni. Credo che il tema della paternità sia un tema che ci sfida tantissimo e anche gli ascoltatori che non sono genitori hanno in realtà un pezzo di storia personale profondissimo legato ai modelli di paternità, perché tutti siamo stati figli del nostro papà e il papà e lo stile, la relazione che un padre mette a disposizione di un figlio costruiscono un pezzo molto importante della nostra identità e del nostro modo di stare al mondo.
Beh, certo, poi ci sono sempre stati dei papà estremamente moderni, innovativi, magari anche diversi dagli altri, però chi è un po' della nostra generazione è cresciuto con un modello di papà, come si diceva, magari un po' assente in quello che era, non dico l'educazione, ma proprio quelli che erano i compiti molto più pratici, che decideva di lasciare in qualche modo in delega alla moglie o comunque a chi si occupava della cura dei figli. I neopapà al giorno d'oggi desiderano essere davvero completamente protagoniste della vita dei propri figli. Io dico volenti o nolenti, anche perché la società è cambiata tantissimo, lo sappiamo, la maggior parte delle donne al giorno d'oggi lavora, se non a tempo pieno, almeno parzialmente, quindi anche il ruolo della mamma è cambiata. Il papà ha dovuto in ogni caso adattarsi, forse riscoprendo che è bellissimo.
Sì, io penso proprio che le riflessioni sulla nuova paternità vanno fatte in due direzioni. Da una parte la nuova paternità come cambiamento dei ruoli di genere all'interno della società, cioè il maschile e il femminile, gli uomini e le donne negli ultimi 70-80 anni hanno affrontato una rivoluzione gigantesca rispetto a come gestire la propria vita e i propri ruoli dentro e fuori il nucleo familiare. Il grande cambiamento della paternità è stato in realtà generato dal movimento femminista che intorno agli anni 70 ha chiesto agli uomini non tanto di diventare dei papà diversi o migliori di quelli delle generazioni passate, ma in realtà di condividere l'impegno della cura e dell'accudimento dei figli e anche dei ruoli domestici all'interno della casa. Quindi gli uomini in realtà hanno cominciato a fare e ad essere papà diversi rispetto a quelli delle generazioni passate, soprattutto su richieste e mandato delle loro compagne di vita. Quello che però poi è accaduto è che nel momento in cui hanno cambiato i copioni della paternità, improvvisamente abitando la relazione con il proprio figlio, hanno sentito che questa era non solo un copione da fare in obbedienza alla richiesta della compagna, ma era una possibilità trasformativa ed evolutiva proprio per il proprio percorso di vita, per la propria crescita personale. In fin dei conti, un figlio entra nella vita del suo papà e lo fa nascere papà. Noi diciamo sempre, abbiamo fatto nascere dei figli, ma i figli fanno crescere e fanno nascere e crescere noi come genitori. E dagli anni 80 effettivamente quello che ha cominciato ad apparire nella letteratura scientifica, ma anche nel cinema, nella letteratura, romanzi, racconti, è l'esperienza paterna, guardata con una modalità totalmente nuova, non più l'uomo papà che dà le regole, che in qualche modo sanziona le trasgressioni dei figli, no? Quindi il papà normativo, uomo della legge in famiglia, bensì un papà che è anche molto affettivo e che genera una connessione emotiva, offre una disponibilità emotiva grande al proprio figlio, e così facendo trasforma proprio anche il proprio mondo interiore.
Io vorrei ricordare da subito i nostri numeri di telefono, così poi se qualcuno da casa desidera in qualche modo condividere i suoi pensieri, le sue esperienze, oppure approfittare della presenza di Alberto Pellai per qualche domanda, ecco, si può fare da subito. Potete come sempre scriverci tramite messaggino WhatsApp allo 076 321 1113, o se preferite chiamare, parlare con noi, fatelo allo 0848 03 0808. Torno proprio al titolo di uno dei tuoi libri, Nella pancia del papà. Ecco, in fondo è qualcosa di impossibile, no? Perché questo titolo?
Ma perché la domanda è quando nasce un padre? Nasce nel momento in cui il suo bambino viene al mondo, nasce nel momento in cui c'è un annuncio di gravidanza da parte della propria compagna. Ecco, come si fa ad accompagnare la transizione da uomo a padre? Io ho lavorato per moltissimi anni in un consultorio familiare conducendo un progetto intitolato Il Cerchio dei Papà, dove ho davvero parlato con centinaia di uomini che affrontavano la transizione da uomo a padre, e ho proprio scoperto che gli uomini hanno stili molto molto differenti, ognuno genera un po' la propria storia. E il dato di fatto è questo: che tu diventi papà nel momento in cui ti viene dato l'annuncio di gravidanza da parte della tua compagna o da parte di una persona con cui hai avuto un coinvolgimento sessuale e l'hai resa incinta. Quel diventare papà non vuol dire essere padre, perché lì si apre un bivio, cioè percorro la strada della mia paternità e quindi mi alleo, mi accordo con la mia compagna, oppure fuggo via, oppure decidiamo altrimenti. Però in quel momento lì, dentro alla nostra mente, scatta proprio diciamo così, il progetto della paternità possibile, a cui possiamo decidere di aderire o di non aderire. Il percorso poi della gravidanza e del riconoscimento del proprio figlio ci fa essere padri, e questo è un dato che viene poi sancito anche di fronte alla legge, cioè il tuo figlio prende anche il tuo cognome di fronte alla legge, tu ti assumi la responsabilità della patria potestà, e questo ti obbliga poi a tutta una serie di doveri nei confronti del minore. Ma di nuovo, essere diventati padri e essere padri per legge non vuol dire abitare in modo profondo, in modo proprio intrapsichico, ecco, aver fatto posto al proprio figlio dentro alla propria mente. Qua la psicologia dice che c'è un terzo livello della paternità, che è quello del sentirsi padre, cioè trasformare proprio l'autonarrazione di sé, la propria immagine di sé, sentendosi uomo accanto al proprio bambino, accanto al proprio figlio. E da quel momento in poi, ecco, nella nostra mente scatta invece una dimensione profondissima, trasformativa, che ci rende il papà del nostro bambino, il padre per sempre, poi del nostro figlio. Quindi tu puoi essere un papà perché assolvi ai doveri per legge, oppure puoi, essendo papà, sentirti profondamente il papà del tuo bambino, perché generi con lui poi un legame molto intimo, molto affettivo e molto profondo, che sarà evolutivo per i suoi bisogni di crescita e trasformativo nel tuo percorso umano.
Abbiamo un messaggio bellissimo di un ascoltatore, si firma Giuseppe, ci scrive: che bell'argomento. I papà di una volta ti riparavano la bici, ti portavano o ti prendevano con la macchina. Oggi devi sapere fare cose che per i papà degli anni 70 erano praticamente impossibili. Oggi devi sapere cose come TikTok, devi riparare il telefonino, avere un profilo su Facebook e se ci arrivi, se ce la fai a risolvere i problemi di WhatsApp. Poi devi parlare almeno due lingue, capire l'inglese, essere insomma acerbo su questo ti renderebbe una sorta di, tra virgolette, analfabeta moderno. Ecco, un bellissimo messaggio, Alberto.
Ma sì, io credo che Giuseppe, tra l'altro, che ha proprio il nome del papà per eccellenza, no? Noi festeggiamo i papà proprio nel giorno che celebra l'onomastico di San Giuseppe, ma quello che ci dice Giuseppe è questo, che i nostri ruoli esistenziali, il nostro percorso di vita poi è fortemente impattato, in qualche modo trasformato dai contesti sociali, economici e culturali all'interno del quale la nostra esistenza si svolge. Ed effettivamente Giuseppe dice una grande cosa, cioè in questo momento a noi genitori, mamma e papà, allo stesso tempo viene chiesto di stare accanto ai nostri figli facendo cose, avendo obiettivi educativi e compiti educativi che sono notevolmente diversi da quelli dei genitori del passato, perché il mondo ha avuto un'accelerazione, un cambiamento drastico e radicale. E questo ha generato anche molto disorientamento nel mondo genitoriale, cioè cosa vuol dire essere papà di un figlio nella vita reale? Ecco, Giuseppe ce l'ha ricordato, ha moltissime immagini di se stesso con il suo papà che facevano cose dentro la vita reale. Cosa vuol dire essere invece il genitore di un figlio nella sua vita digitale? Ed ecco di nuovo che il messaggio di Giuseppe dice: improvvisamente tu, diventato padre, devi imparare a fare delle cose, a stare dentro ad ambienti che sono molto disorientanti, perché tu non hai la memoria di te, figlio, col tuo papà a fianco in quei territori. Quindi non hai già visto un adulto che agisce in modo protettivo, in un modo che sostiene la crescita, e quindi, non avendo quella memoria, devi inventare un percorso che è totalmente nuovo e originale. Ecco, per molti di noi genitori del terzo millennio, questo ha rappresentato effettivamente una sfida gigantesca.
Beh, certo, anche perché probabilmente man mano che si cresce e quando si è genitori, a volte si cercano anche dei parallelismi dicendo: ma io poi quando ero bambino, cosa facevo, come funzionava in determinati casi, appunto, il mio comportamento, oppure, cosa faceva il mio papà in questi casi? E come dici tu, essendosi un po' stravolti i ruoli, ecco che non si ha un vero confronto.
È proprio così, quello che hai appena raccontato di per sé è la base di una teoria importantissima per il funzionamento della nostra mente, per il funzionamento delle nostre relazioni e dei nostri legami affettivi, ed è la teoria dell'attaccamento di John Bowlby. Cosa ci dice questa teoria? Che noi, nel momento in cui siamo figli dei nostri genitori, introiettiamo proprio delle modalità operative, delle procedure che sono inconsapevoli, ma che una volta che arriviamo poi dall'altra parte, cioè diventiamo noi genitori dei nostri figli, si attivano con modalità spontanea dentro alla relazione con il nostro bambino. Quindi lo stile di attaccamento che abbiamo inconsapevolmente appreso dai nostri genitori quando eravamo bambini, tendiamo in qualche modo a ripeterlo, a rimetterlo sulla scena nel momento in cui noi stessi siamo i genitori dei nostri figli. Ecco, questo ci rende da una parte molto fortunati se abbiamo avuto genitori competenti, amorevoli, accudenti, perché dentro di noi c'è una memoria buona che automaticamente ci spinge a fare le cose che servono al nostro bambino e a farle bene. Se abbiamo avuto esperienze, e questo è presente nella vita di tantissimi di noi, no? Genitori faticosi, genitori impegnativi perché erano magari persi nei territori della loro vita, non li gestivano bene, quindi automaticamente non potevano essere concentrati e focalizzati bene sui compiti educativi col proprio figlio. Ecco che noi tendiamo a volte a rimettere sulla scena della nostra vicenda genitoriale un po' gli errori da cui veniamo e che abbiamo introiettato in modo quasi inconsapevole quando eravamo bambini. Daniel Siegel, che è un grande neuropsichiatra e che scrive libri bellissimi per noi genitori, ha proprio intitolato un suo libro Gli errori da non ripetere, cioè quelle modalità che senza neanche volerlo noi rimettiamo sulla scena con i nostri figli perché le abbiamo apprese quando noi eravamo i figli dei nostri genitori. Quindi quel pezzo di storia da cui veniamo è qualcosa con cui dobbiamo stare profondamente in relazione. Per me un buon messaggio da dare ai genitori è questo: riflettiamo su tutto quello che ci ha fatto bene nella nostra storia di bambini con i nostri genitori e quello mettiamolo a disposizione dei nostri figli. Ma teniamo le antenne molto attive, molto accese, per ricordarci, ecco, quello che ci ha fatto male e non rimetterlo di nuovo sulla scena della nostra genitorialità.
Beh, certo, perché lo sappiamo, vale per tanti campi. A volte quando si assorbono dei comportamenti, anche se non piacciono, si tende a riprodurli comunque, anche in maniera involontaria, inconscia. E per questo motivo, comunque, alcuni ragazzi si rendono conto, di aver vissuto delle situazioni, di aver conosciuto anche i limiti del loro papà. A volte dicono: io però non voglio essere così, voglio fare in maniera totalmente diversa. Ne sono un po' coscienti. No?
Sì, e questa è proprio la consapevolezza. Direi che quando noi parliamo di nuovi papà, ecco, questo concetto di nuovo non è un concetto rivoluzionario, è semplicemente un concetto che partendo da ciò che è accaduto alle generazioni passate, ci permette poi di produrre quei cambiamenti che ci avrebbero fatto bene quando noi siamo stati bambini. Provo a fare un esempio proprio preso dalla clinica. A volte arriva qualche genitore da me, un papà mi racconta che sta usando le punizioni corporali con il proprio figlio e mi dice: sapesse quante ne ho prese dal mio papà e quanto mi hanno fatto bene. Ecco, questa diciamo così, credenza che dare le botte a un bambino serve poi a crescerlo bene, è stata introiettata e poi viene ripetuta. Questo sarebbe quello proprio che Daniel Siegel chiama gli errori da non ripetere, perché la vera competenza di un genitore non sta nella potenza delle sue mani, ma sta proprio nell'autorevolezza del suo sguardo, della sua voce, della postura del suo corpo, quando entra in una relazione educativa con il suo bambino. Ecco, allora questo papà bisogna riportarlo sulla scena originale e rimetterlo dentro proprio a quel bambino che era, cioè in quel momento quando subiva quelle punizioni corporali. Ecco, si convinceva che quella era una cosa che gli serviva, ma noi potremmo chiedergli: ma il tuo papà poteva ottenere lo stesso risultato interagendo con te in un altro modo, aiutandoti a comprendere il tuo errore non con la forza delle sue mani, ma per esempio con la competenza delle sue parole, con il modellamento dell'esempio, facendoti vedere come si fa a non sbagliare. Queste sono quelle modalità che i nuovi papà provano a mettere sulla scena, cioè in molti casi rinunciano, no, a quella dimensione così autoritaria e semplicemente normativa e offrono ai loro bambini una relazione che invece più affettiva e più disponibile. Provo a fare un esempio con gli ascoltatori, lavorando con pazienti adulti. Spesso questi pazienti dicono che mentre con la mamma continuano per tutto il tempo della loro vita ad avere una relazione aperta, basata sul dialogo, sul confronto. Alla domenica, quando vanno a trovare i genitori, abbracciano e baciano la mamma. Ecco, con il papà invece c'è sempre questa fatica enorme, questa sorta di distanza, no? Di cristallo che rende molto faticosa la comunicazione profonda intorno a temi piccoli come quelli della quotidianità, ma anche a temi grandi, cioè quelli in cui anche da adulti noi avremo bisogno del supporto emotivo. Dei nostri genitori, moltissime cose non vengono raccontate al papà perché ancora se ne teme la reazione, no? E tu sei una persona di 30, 40 o 50 anni. Ecco, quella è proprio la dimensione paterna che ha perso la possibilità di rimanere connessa profondamente, emotivamente, intimamente con il proprio figlio.
Queste sono forse un po' le tracce appunto del passato, quando in ogni caso dicevamo alcuni neopapà dicono io vorrei provare ad essere diverso, e lì si include anche il fatto che magari il papà non era molto presente, non c'era spesso, non giocava con i bambini, la sera non raccontava le storie, mancava un po' questo contatto fisico di cui hai appena parlato. A volte però chiedo, si arriva quasi poi all'eccesso, no? All'opposto, questi papà, sì, che non sono neanche quasi più capaci a tenere le redini, che non, pensando di essere tanto vicini ai bambini, diventano una sorta di amico, non li sgridano più, non mettono i famosi paletti di cui comunque i bambini hanno comunque bisogno, no? Si va quasi all'eccesso.
È proprio così, questo è tra l'altro un tema a cui il mio amico, il grande pedagogista Daniele Novara, ha proprio dedicato un libro intitolato Papà Peluche. Quando parla del papà peluche, parla in realtà di qualcosa, no? Di molto soffice, molto morbido, molto giocoso, che però non tiene dentro anche il copione, la dimensione, la struttura dell'adultità. Ecco, a un bambino che cresce, a un figlio che cresce, non serve un genitore che è solo amico, perché gli amici li deve trovare all'interno del gruppo dei pari. Serve un adulto che sa anche essere molto amichevole. Questa è una caratteristica che, per esempio, il papà autoritario mancava completamente e di cui i figli hanno molto sofferto la mancanza. Ma il papà amichevole non è un papà amico, perché è un papà che sa essere connesso, emotivamente disponibile, ma che sa anche tenere in mano il timone nei tempi di tempesta, sa usare la propria autorevolezza adulta per un figlio, quindi a suo favore, senza necessariamente sentire però il bisogno di essere con un figlio, cioè c'è molta differenza tra usare la relazione educativa per un figlio e desiderare che quella roba lì avvenga sempre con lui, con il suo accordo, perché tutti noi genitori sappiamo che ci sono dei no che aiutano a crescere e che, non che sono perfetti per i bisogni di crescita di un figlio, sono proprio per lui o per lei, ma non avranno mai l'approvazione di nostro figlio, scateneranno in lui o in lei la reazione tu sei un papà cattivo. Ecco, oggi il papà peluche, così come lo narra la letteratura sulla genitorialità, non regge questa posizione di un figlio che ti contesta, mentre invece l'adulto competente sta in una relazione conflittuale E non la teme, che non vuol dire che con il mio conflitto io intendo farti fuori, ma si intende che dentro questo conflitto io so che tu sei arrabbiato con me, perché io come allenatore alla vita sto mettendo fatica, a volte ti faccio tollerare frustrazioni, ti faccio entrare in percorsi che tu non avresti scelto, no? Perché come Pinocchio ti piace molto di più il paese dei balocchi rispetto al percorso casa scuola, ma questo è il mio compito di adulto. Io ti allenerò alla vita e quindi ti farò anche correre in salita.
Certo, stanno arrivando parecchi messaggi, cominciamo a leggerli. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: sono anziana e vedendo i giovani papà che si occupano così attivamente dei loro figli, anche piccolissimi, trovo appunto sia davvero molto bello. Vuol dire che stiamo arrivando forse piano piano alla parità anche in questo contesto. Cosa ne pensi, Alberto?
Ma è un messaggio molto bello e a me viene da dire che in effetti, no, uno potrebbe osservare questa trasformazione come qualcosa che contribuisce alla parità tra i generi, cosa verissima, però mi sento anche di dire che in parte questa bellezza è vedere uomini che si impossessano di competenze emotive e affettive, che spesso gli uomini delle generazioni passate non potevano includere nel loro percorso esistenziale. Ecco, mentre lavorando sulla paternità, molte volte i papà ti chiedono, no, di dargli indicazioni per fare bene le cose con i propri bambini, no? Come si deve essere buoni papà per i propri figli. Però invito davvero a volte a cambiare il focus dell'osservazione, della ricerca, perché il tema grande è come la relazione con mio figlio mi permette di diventare un uomo migliore e di avere una vita molto più ricca, nutriente e nutrita. Ecco, in questa prospettiva l'uomo che entra dentro la dimensione della paternità non è più tanto preoccupato di cosa si deve fare per crescere bene un figlio, ma abitando profondamente la relazione con un figlio si accorge che questa relazione è una straordinaria occasione per trasformarci e per evolvere. Quindi l'osservazione della nostra ascoltatrice, secondo me, dentro anche proprio la bellezza di vedere uomini che diventano più pieni, più completi, più compiuti nel loro percorso umano.
Un altro ascoltatore ci scrive: ritengo che il cambiamento del ruolo e dell'atteggiamento del padre è cresciuto parallelamente al cambiamento della scena di essere padre, non più padrone coercitivo, ma custode di una persona di cui rilevare la capacità e realizzare il suo potenziale. Il figlio non è possessivamente mio, ma è stato concesso, mi è stato concesso per accompagnarlo alla sua autorealizzazione dalla nascita con rispetto reciproco.
Ah, questa è una bellissima riflessione perché in effetti, no, ci fa vedere che un modello di paternità molto autoritaria decide tutto del figlio. Ci sono papà che hanno deciso i matrimoni, che hanno deciso le professioni, che hanno consegnato proprio come se fosse un testimone da passare di generazione in generazione la vita in mano al figlio, dandogliela già decisa. Tra l'altro questo, secondo me, è dentro in modo straordinario alla biografia anche di Francesco d'Assisi, santo di cui celebriamo l'800° anniversario. È diventato il secondo santo più celebrato tutt'oggi al mondo, senza mai aver risolto un conflitto tremendo con un papà che in qualche modo voleva essere lo scultore della vita di Francesco, cioè tenere in mano il cesello e lo scalpello con cui decidere quale doveva essere il percorso adulto della vita di Francesco. Ecco, l'ascoltatore ci dice che il ruolo del genitore in realtà è molto diverso, non è un ruolo di scultore, tirare fuori da un figlio la forma migliore che hai in mente tu, ma è il ruolo di un giardiniere, cioè un figlio è un seme che tu generi all'interno del tuo percorso di vita e a quel figlio poi offri la grande cura del terreno educativo in cui lo farai crescere. Tu sei un giardiniere che ha cura del terreno in cui è stato seminato. il seme della vita di tuo figlio e quel seme, grazie alle tue cure, diventerà quello che dovrà essere.
Alberto, ci ascoltiamo Per te di Jovanotti, una canzone del 99 che aveva proprio scritto in occasione della nascita di sua figlia Teresa. Poi ne parliamo. Una grandissima canzone d'amore di Jovanotti nei confronti della figlia Teresa, Alberto Pellai.
Sì, questa canzone si dice, non abbiamo la certezza, ma si dice che Jovanotti proprio abbia assistito al parto della sua bambina e poi avesse pronto questo testo e avesse deciso di cantarlo proprio nelle ore seguenti la nascita della figlia. Quindi questa è davvero un'interpretazione poi intrisa dell'emozione di un evento appena accaduto con questo effetto dirompente sulla sua vita e quindi non è solo il cosa ci sta cantando, ma il come ce lo sta cantando che dovrebbe arrivarci con questa canzone.
Beh, interessante sapere in fondo che Jovanotti abbia scritto questa canzone, in fondo ancora prima della nascita della figlia, quindi erano anche tutte le sue aspettative, non ancora le certezze o il suo apprendistato di papà, no, a dettare poi queste parole. Si sente proprio il io come padre ti regalerei comunque il mondo, tutto quello che esiste è per te.
Sì, e lavorando proprio con il papà nel cerchio di papà, è un'iniziativa che ha tenuto insieme papà che erano in attesa del loro primo figlio, con papà che avevano visto nascere il loro bambino negli ultimi 6 mesi, con papà che erano in attesa del loro secondo o terzo figlio. Quindi un'esperienza proprio di cerchio in cui papà parlavano della paternità a vari stadi differenti. Ecco, si vede che questa cosa che ha fatto Jovanotti con la sua canzone, cioè immaginare che qual è il pensiero, quali sono i pensieri, le parole, i desideri da associare all'esperienza della propria paternità, molti papà la fanno proprio durante la gravidanza, a pensarci un po' come dicevamo prima, mentre la gravidanza nella donna è un evento fisiologico, carnale, incorporato proprio nel corpo della futura mamma, e quindi un figlio è carne della tua carne, e tu non puoi che non assecondare il dato biologico, no? Un figlio prende spazio dentro di te perché è lì presente, fatto proprio della tua materia. Ecco, per il papà la scelta può essere molto diversa, cioè fare spazio al proprio bambino significa fargli spazio non dentro al proprio corpo, ma dentro alla propria mente. Allora, molti uomini tendono a aspettare che il bambino ci sia, cioè a trasformare la paternità nell'evento concreto in cui il tuo bambino è venuto al mondo. Molti uomini, e qua è interessante anche proprio riguardare la storia di alcuni di noi, molti uomini lavorano nella cameretta che diventerà la cameretta del tuo bambino, la preparano, uomini che preparano la culla, uomini che decorano le pareti della stanza che verrà dedicata al bambino, uomini che preparano o che vanno alla ricerca delle cose che serviranno per il proprio bambino. Ecco, quelle sono operazioni nel mondo fuori, che servono in realtà a generare uno spazio nel mondo dentro del proprio del futuro papà, e proprio noi anche nell'esperienza del cerchio dei papà abbiamo poi chiesto agli uomini che sarebbero diventati papà o a quelli che lo erano diventati da poco di scrivere, come ha fatto Jovanotti, una lettera al proprio. Ed è stata un'esperienza veramente bellissima perché gli uomini hanno usato parole piene di tenerezza, piene di commozione e in un'attività del cerchio. Poi hanno letto a voce alta queste lettere agli altri uomini che erano lì presenti. Questa è stata veramente una delle azioni più rivoluzionarie del nostro progetto. Volevamo che gli uomini mettessero anche il tema della propria paternità all'interno della relazione della comunicazione tra uomini. Avevamo scoperto, facendo ricerca, che gli uomini tendono un po' a parlare di tutto con gli altri uomini, ma non nel della propria storia privata, intima, in particolare della propria storia di genitorialità, cose di cui non si parla, no? Cose così importanti della nostra vita di cui però parliamo pochissimo. Anche quando abbiamo scelto il nome Il Cerchio dei Papà per questa attività, era fortemente legato proprio a una mia esperienza personale. Quando siamo diventati genitori, io e Barbara, ecco, Barbara diceva diventerò mamma e subito le donne generavano un cerchio spontaneo intorno a lei, fatto di domande. Ecco, a me non è successa la stessa cosa, non perché gli altri non fossero contenti di questo evento, ma perché la tentazione degli uomini è un po' sfuggire da tutti questi temi che ci mettono in gioco in modo così profondo sui nostri vissuti.
Un ascoltatore ci scrive, bello questo paragone del seme, l'importante è coltivarli, accudirli, ma non tutti poi crescono istantaneamente, ma l'importante è che i semi ci siano, prima o poi germoglieranno. E poi aggiunge, io ho accudito mio figlio da subito alla nascita, la mamma non era in forma per alcuni giorni, per me è stato un momento indimenticabile, andava oltre a qualsiasi atto d'amore, una nuova vita mi ha davvero cambiato e generato un altro tipo di amore. Immenso, perenne, un amore per il figlio è indelebile.
Ma questa è una, proprio una narrazione, le parole che ha scelto l'ascoltatore sono davvero importanti perché hanno dentro anche una profonda verità neuroscientifica, cioè quello che hanno scoperto i neuroscienziati è che se un uomo, proprio come è accaduto all'ascoltatore, sta in prossimità, in vicinanza, in una relazione di accudimento e di cura con il proprio bambino, col proprio cucciolo d'uomo, quello che accade è che c'è una profonda trasformazione della neurobiochimica del nostro cervello, cioè come se stare vicini al proprio bambino cambia un po' il funzionamento psichico dell'uomo. E il bambino permette questa transizione proprio da uomo, dall'uomo che eravamo al padre che lui ci fa diventare. E la trasformazione riguarda in particolare la variazione della concentrazione nel sangue dell'uomo diventato padre, dell'ormone testosterone, dell'ossitocina e della prolattina. Il testosterone è l'ormone della forza muscolare, del desiderio sessuale, e in realtà quando ti nasce un cucciolo d'uomo e tu gli stai accanto, il testosterone diminuisce il proprio livello di concentrazione nel sangue. Questo vuol dire che il messaggio neurobiochimico che arriva al cervello dell'uomo è di essere meno predatore sessuale, di essere meno fuori nel mondo, no? Espletare le funzioni della maschilità, e questo protegge anche molto la neomamma, perché la neomamma, avendo partorito, ha un tempo in cui non può essere disponibile per il contatto sessuale. Con la riduzione del testosterone in qualche modo implica che l'uomo stia più presente nel nido domestico, e soprattutto poi il testosterone, che è così abbinato alla forza muscolare, viene sostituito dall'ormone della prolattina, che è invece l'ormone della tenerezza, e dell'ossitocina, che è l'ormone proprio dell'intimità, la base neurobiochimica dell'attaccamento. Il che vuol dire che il tuo bambino ti prende per mano e ti dice: papà, non essere con me, no, potente, muscolare, super maschio, ma impara a diventare intimo, connesso e molto tenero. E più il papà sta vicino al proprio bambino, più questa cosa si stabilizza dentro di lui. Lo guardiamo in una prospettiva anche di ruolo di genere, la cura e l'accudimento di un neonato da parte del suo papà lo rende capace di sperimentare emozioni nuove, tenerezza, e poi quelle mani che devono prendersi cura del compito, che devono prendersi cura del corpo del bambino, lavarlo, cullarlo, vestirlo, sono mani che imparano la tenerezza, e questa secondo me è anche una delle strategie di prevenzione della violenza di genere più importante che ci sia al mondo, cioè le mani del papà che grazie al proprio bambino imparano ad aver cura del corpo di cui si devono occupare sono mani che disimparano invece il codice della potenza, della forza e della violenza.
Beh, tra l'altro, a proposito di connessione e contatto, tanti pediatri al giorno d'oggi consigliano anche ai neopapà di, ecco, qualora per esempio la mamma non riuscisse ad allattare, ma ci si rifacesse ai biberon, quando glielo danno loro, di come durante la mamma nell'allattamento, magari di spogliarsi, avere il contatto del bimbo sulla propria pancia, pelle contro pelle, intanto che gli si dà il biberon.
Sì, questo è proprio quei consigli, no, che favoriscono una relazione ad alto contatto che il bambino implicitamente, inconsapevolmente, perché il bambino non è ancora dotato della capacità di produrre pensieri e significati intorno a quello che gli accade, però sente quello che vive e ne percepisce i significati, quindi impara, per così dire, un senso di sicurezza e di protezione che gli deriva molto anche dal contatto ravvicinato col corpo di chi si prende cura di lui. La teoria dell'attaccamento di Bowlby in realtà parla proprio che dell'attaccamento come una dimensione potenzialmente innata che si sviluppa tra il caregiver, cioè il fornitore di cura, e il bambino che di quelle cure ha bisogno e non sa quali cure sono quelle di cui ha bisogno, ma quando gli vengono fornite le cure adeguate, quelle che lo fanno stare bene, ecco che verso quel caregiver prova poi una dimensione di protezione e di sicurezza e percepisce quella relazione come un baluardo, ecco, protettivo che lo rende poi capace di muoversi nella vita e nel mondo. Quindi nel concetto di caregiver noi abbiamo quasi sempre declinato solo la mamma, ma in realtà è anche il papà, sono a volte i nonni che si occupano tanto della cura e dell'accudimento dei loro nipotini e alla luce anche di quello che hai detto tu, in Italia, per esempio, l'Associazione Italiana del Massaggio Infantile sa quanto è importante nel tempo precoce della vita di un neonato l'esperienza del contatto, del massaggio attraverso le mani del caregiver sul corpo del bambino e ha sviluppato proprio anche dei percorsi di massaggio infantile che sono esclusivamente rivolti al papà e quindi hanno rimesso sulla scena del massaggio infantile, che prima era una pratica favorita e permessa, in qualche modo educata solo nel mondo delle mamme, ecco, è stata aperta e sdoganata anche per il territorio dei papà.
Alberto, stanno arrivando tantissimi messaggi, come sempre tutti alla fine provo a cercare di rispondere a tutti. Allora, qualcuno ci scrive, un papà, vorrei domandare se c'è un termine per descrivere una situazione che personalmente vivo, ovvero il sentirsi padre, presente, attento, disponibile, coinvolto emotivamente con i propri figli ogni giorno. Ma quando sono via per lavoro, per alcuni giorni capita che l'idea di essere padre sia in qualche modo più, tra virgolette, lontana, nel senso che la consapevolezza di essere padre e del ruolo che comporta c'è anche se fisicamente si è via da casa, ma in qualche modo la lontananza fa sembrare tutto questo quasi irreale, difficile da spiegare, ci scrive.
Ma io credo questo, che quello che ci sta raccontando questo ascoltatore è che essere in presenza del proprio figlio attiva immediatamente il programma, no? Il software della paternità attiva. Se tu stai in lontananza, quel software si disattiva, la disponibilità, no? A essere lì sulla scena, si disattiva e credo che questo sia possibile, probabilmente qua dovrebbe essere poi lui a raccontarcelo. Perché l'altro genitore è percepito internamente come perfettamente competente, sa stare sulla scena e non ha in qualche modo bisogno costante anche della mia presenza, che non vuol dire che io non servo, ma vuol dire che in quella coppia genitoriale i ruoli sono veramente ben distribuiti, la cogenitorialità funziona molto bene. E i due genitori sanno essere presenti sulla scena sia in modo autonomo, quando c'è uno, l'altro può disattivare la preoccupazione genitoriale, sia in modo congiunto, cioè quando ci sono entrambi, entrambi sanno qual è il momento, il ruolo e la funzione che ciascuno dei due deve espletare in uno specifico momento.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, mio marito ha smesso di baciare nostro figlio verso i 16 anni e mezzo, non perché il rapporto si sia incrinato, semplicemente perché per lui ora è tra virgolette grande, ma non è un peccato, io invece non mollo.
Qua è difficile dare risposte velocissime dentro a storie e a relazioni che ognuno un po' costruisce a suo modo. Direi questo, che quando un figlio poi entra nella preadolescenza e nell'adolescenza, deve essere un po' lui il padrone dei propri confini corporei e non deve essere disponibile a stare, no, nei gesti, diciamo, affettivi della corporeità che fanno piacere a noi, che piacciono a noi. Nella narrazione di questa mamma sembra che lei non riesce a rinunciare a quel gesto, mentre il papà probabilmente, nonostante di quel gesto sia stato attore, protagonista e affezionato, sente che questo non è più il momento. In effetti a 16 anni il desiderio di bacio di un figlio non dovrebbe essere più quello degli adulti che l'hanno accudito, ma dovrebbe andare fuori nel mondo a cercare un altro tipo di baci.
Ecco, ci sono due ascoltatrici invece che ci parlano di storie più tristi, dove in realtà il papà, al contrario, sembrerebbe fregarsi di tutto, scrivono di quello che fanno i figli, ora adolescenti, non si informano mai di cosa fanno, come vanno, e in particolare un'ascoltatrice ci dice: prima, finché eravamo una famiglia, era un papà presente, attento, da quando è uscito di casa è come se fosse stato dato un colpo di spugna a tutto, i figli non esistono più. Purtroppo ci sono anche queste situazioni, Alberto, che cosa dire?
E queste sono situazioni oggi sempre più frequenti, cioè la fragilità proprio della struttura familiare, no? Del nucleo portante fatto dalla coppia genitoriale, oggi non è più tale, oggi c'è tanta instabilità, i nuclei familiari si frantumano, i due compagni di vita diventano ex partner e sarebbe fondamentale però che in questi processi separativi i due adulti sapessero che devono fare di tutto per continuare a gestire la genitorialità dentro un progetto di alleanza reciproca, perché si smette di essere partner amorosi dentro una separazione, ma si resta genitori per sempre. E nel restare genitori per sempre, tenere la cooperazione è molto faticoso, ma è molto necessario ed è un enorme vantaggio non solo per il figlio, che continuando a sperimentare la continuità del progetto educativo di due genitori alleati, in qualche modo ne viene molto protetto, ma questo è un grande aiuto anche per i genitori stessi, perché anche nella separazione, se tu tieni l'alleanza sul fronte educativo, riduci tantissimo l'impegno e la fatica che come genitore devi mettere in gioco, soprattutto in passaggi di crescita come la preadolescenza e l'adolescenza. Quindi quello che intuisco dal messaggio dell'ascoltatrice è che in effetti lei si trova nella posizione di qualcuno che deve fare la doppia fatica per stare sulla scena educativa in modo competente, perché l'altro genitore ha completamente mollato la spugna, e quindi per evitare, no, che i figli si perdano poi in un territorio caotico di questo tempo della crescita, ecco che il genitore deve effettivamente metterci un extra livello di energia, di fatica e di impegno, perché alla fine devi fare il lavoro dei due genitori, essendo uno.
Un altro ascoltatore fa un'osservazione, ci dice: però talvolta è proprio la mamma ad essere in qualche modo un po' troppo chioccia, quasi quasi non permette al padre di approcciarsi nel suo stesso modo, e li tengono lontani, alcuni uomini così vengono frenati.
E questa è un'ottima osservazione, cioè è sempre un equilibrio quello che deve essere creato all'interno della coppia genitoriale. E proprio perché, come abbiamo detto prima, la mamma in qualche modo è carne della carne di suo figlio, lo ha proprio generato, creato, messo al mondo, fabbricato, nel mondo interno della mamma c'è una attivazione molto più intensa dei sensori protettivi, delle emozioni che sono fortemente finalizzate tenere il proprio figlio, no? In condizioni di protezione, di sicurezza, di salute. Basta andare in un parco e vedere lo stile con cui spingono sulle altalene le mamme e i papà. Le mamme quando spingono il figlio ti dice ancora, il papà quando spinge il figlio ti dice basta. Perché? Perché il papà ha meno la dimensione del contenere, del proteggere, del limitare. L'andare in bicicletta con un bambino, il papà in discesa fa sperimentare spesso, no, proprio l'ebbrezza totale della velocità, ma mamma va molto più lenta, un gioco che più o meno in tutte le culture e le etnie i papà fanno con il loro bambino quando ha 6-8 mesi e buttarlo per aria e poi riprenderlo, il gioco dell'aeroplano. E questa cosa alle mamme riesce molto molto difficile, tengono molto più a tenerlo accanto a sé, no? Protetto e vicino. Ecco, diciamo che il codice paterno è un codice che favorisce più fortemente i processi di separazione, di esplorazione verso il mondo fuori. Il codice materno è un codice più protettivo che tiene vicino a sé, che affianca e che a volte, ecco, il rischio è che poi diventa limitativo invece verso i bisogni esplorativi del bambino. In questi mesi nelle scuole mi accorgevo, no, che le scuole, per esempio, dovevano decidere se far fare la gita, l'escursione ai propri studenti con uno smartphone o senza smartphone, e la decisione migliore è fargliela fare senza smartphone al seguito, ma lì si attivava poi una preoccupazione gigantesca dei genitori di quei bambini, perché dicevano: ma se non ha lo smartphone, io come posso verificare che il mio bambino sta bene? Ecco, questo è proprio un eccesso di protezione che i genitori del terzo millennio, spesso sono le mamme, ma non è detto, mettono in gioco, non favorendo perciò l'uscita fuori nel mondo, l'affidamento ad altre comunità educanti, e immaginando di dover tenere sempre vicino a sé o sotto controllo, supervisionando e monitorando le uscite nel mondo fuori dei propri bambini. Ecco, questo è probabilmente uno di quegli aspetti che il papà che ha mandato il messaggio ci fa notare, su cui è bene riflettere, non solo nel mondo interno delle mamme, ma direi trovare un equilibrio all'interno della coppia genitoriale. E a volte dire alle mamme: ma fidatevi un po' di più di quel senso di tranquillità che i papà sanno mettere in gioco. 30 anni fa i figli uscivano al sabato sera, i genitori avevano stabilito l'orario limite di rientro, i papà riuscivano ad andare a dormire in attesa del rientro, e molte volte le mamme no, stavano sedute sul divano a verificare che il figlio tornasse a casa.
Grazie mille Alberto Pellai per tutte queste riflessioni. Magari oggi la consulenza è stata un po' meno, diciamo, bombardata di domande rispetto al solito, perché hai dato tanti spunti di riflessione. Sono arrivate, tra l'altro, anche alcune fotografie di papà che si sono fotografati bellissimi con i loro bimbi. Io vi ringrazio per queste bellissime foto e chiudo con un messaggio di un ascoltatore che scrive dopo la foto con i suoi due bellissimi bimbi: buon pomeriggio. Io vorrei aggiungere che i padri oggi possano essere anche più disponibili, perché questo è dovuto anche ai diritti sociali concessi anche agli uomini. Io, grazie a questi, ho preso, per esempio, gli 8 mesi di maternità, tra virgolette paternità, quindi possono gli uomini esprimersi socialmente ciò che da sempre avrebbero voluto esprimere. Insomma, io perlomeno ho vissuto questa cosa. Bene, grazie mille Alberto Pellai, riprenderemo l'argomento perché abbiamo visto ha suscitato molto interesse. Buon pomeriggio, noi ci sentiamo domani.
Grazie mille, a voi.